Headline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.46 minuti la linea alla redazione con la conclusione delle perquisizioni al deposito ENI di Calenzano, l'acquisizione di computer e regolamenti, ma oggi inizia il lavoro dei consulenti e da gennaio quello della commissione parlamentare. Oggi e domani però i funerali delle vittime, mentre due feriti restano gravi. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Gli inquirenti hanno concluso le loro perquisizioni acquisendo tutti gli elementi utili all'indagine per capire come è stato possibile il disastro ENI di Calenzano di lunedì 9 dicembre. L'inizio di un percorso che si preannuncia non breve, fatto di consulenze e approfondimenti giudiziari che si muoveranno in parallelo alla commissione parlamentare d'inchiesta che partirà a gennaio. Oggi è soprattutto il giorno del funerale delle vittime, di due in particolare, Pepe e Cirelli, che saranno sepolti in Basilicata, mentre domani ci saranno i funerali di Baronti, Abbientine, Martinelli e Corso a Prato, mentre due feriti restano ancora gravi. Ed è già partita la raccolta fondi per le famiglie delle vittime, che nel caso saranno risarcite 3 anni. Ma oggi è anche il giorno delle discussioni intorno a cosa è la Piana Fiorentina. Quell'esplosione di giorni fa ha ridestato tutti da un sonno che va avanti da diversi decenni. Sindaci che scoprono di avere una bomba d'orologeria in casa, imprenditori che dicono che si è costruito troppo e male. Ci si accorge solo oggi che ci sono troppe fabbriche, troppe strade, troppe case, troppo di tutto. Evidentemente ci sono voluti 5 morti al deposito ENI e un'alluvione, quasi 2, per prendere atto che i buoi erano già scappati dalla stalla. Sistema fognario che non riceve, strade perennemente intasate, smog che ristagna, fiumi che straripano, depositi che esplodono, una complessità sociale che racchiude molte aree di illegalità. E poi il tema infinito dell'aeroporto. È da qui che si può partire per ripensare la piana?
E ammontano ad oltre 8.000 euro le donazioni nei primi giorni al conto corrente cui faceva riferimento Palumbo, attivato dal comune di Calenzano a favore delle famiglie delle vittime dell'incidente al deposito ENI di Via Erbosa. Si tratta di versamenti contabilizzati al momento dal 13 al 17 dicembre, a cui si aggiungono i 5.000 euro stanziati dal comune, versamento stabilito con delibera votata ieri dalla giunta Carovani. Liban, le informazioni per contribuire alle donazioni nell'articolo che trovate in merito sul nostro sito controradio.it. L'Italia è letante, Calenzano. Nel nostro paese sono 971 gli stabilimenti industriali a rischio incidente rilevante per attività e utilizzi di sostanze pericolose. I 5 morti di Calenzano si aggiungono alla nostra Spoon River per incidenti industriali, ma dobbiamo cogliere l'occasione per lanciare dalla piana un laboratorio di rigenerazione e messa in sicurezza industriale e ambientale, scrive Erasmo D'Angelis nel suo articolo su Green Report. Lo abbiamo intervistato.
Oltre al tema industriale, che è un rischio vero, c'è da rivedere anche le fasce di rischio e di pericolo potenziale, le zone rosse, arancione, gialle. Poi vedremo anche, insomma, dall'indagine in corso cosa viene fuori, però quel che emerge è che c'è una sproporzione enorme tra le fasce di pericolo e il pericolo reale. Questo è il momento anche, diciamo, di una grande ricucitura della messa in sicurezza della nostra piana, con un'operazione che in Italia non è stata mai fatta, ma nemmeno in Europa. Cioè tu hai un'area enorme, stupenda, straordinaria, con città ben governate, devo dire, però aree dove, diciamo, sottoposte almeno 2 grandi rischi. Il rischio industriale l'abbiamo visto, ma ricordiamoci che noi abbiamo subito 2 grandi alluvioni, 2 gravi alluvioni in quell'area vasta. Considerare la piana un banco di prova nazionale per le capacità di governo locali, regionale, nazionale. Questa operazione deve valere per tutti.
Ma tiene dentro anche l'aeroporto D'Angelis?
Assolutamente sì, tiene dentro tutto. Noi dobbiamo garantire i più elevati standard di sicurezza sia all'interno delle aziende diciamo sotto osservazione, quelle pericolose, sia per fronteggiare ogni rischio da incidente, come si dice, rilevante o medio climatico, imponendo la prevenzione, la previsione. Insomma, nel ridisegno della piana c'è tutto.
Intervista integrale che potete riascoltare sul nostro sito controradio.it nello spazio podcast. E parliamo adesso dello sciopero dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto nazionale. Corteo questa mattina a Prato dei sindacati confederali da Piazza Santa Maria delle Carceri, in particolare in diretta da Domenico Guarino.
Sì, lo sciopero all'interno delle tre manifestazioni che sono state indette il mese scorso dai sindacati metalmeccanici FIM, FIOM e WILM per il rinnovo del contratto, come dicevi. Quella di Prato è la seconda manifestazione, riunisce il comprensorio Firenze Prato Pistoia. La prima è stata il 13 dicembre nel comprensorio sud, cioè Siena, Grosseto, Arezzo, e poi il 10 dicembre sciopereranno i metalmeccanici del resto della Toscana. Perché Prato? Perché Prato è una città simbolo, naturalmente, le vertenze metalmeccaniche, così come Siena lo era stato per la Beko, evidentemente, ma Prato è anche dal punto di vista dei rapporti con Confindustria particolarmente delicata, perché qualche settimana fa, come abbiamo raccontato, Confindustria pratese ha disdettato tutti gli accordi territoriali che erano stati firmati già con i sindacati. Naturalmente si tratta di una manifestazione con numeri importanti, che si è chiusa sotto la sede di Confindustria. Nel provincia di Prato ci sono 3.000 lavoratori metalmeccanici, di cui 600 che sono impiegati nelle imprese aderenti a Confindustria. Come detto, le rivendicazioni riguardano gli aumenti salariali e il rinnovo del contratto, ballano 260 euro, e naturalmente c'è una vertenza da concludere anche a livello nazionale. Per ora è tutto, a te la linea.
Si è spento dopo una malattia Luciano Silvestri, segretario della CGIL Toscana dal 2000 al 2007. Nella sede regionale del sindacato a Firenze sarà allestita la camera ardente, aperta oggi dalle 16 alle 18.30 e domani dalle 9 alle 15. Successivamente la salma sarà trasportata a Piombino per la sepoltura. Con la scomparsa di Luciano se ne va un pezzo di storia del nostro sindacato, un esempio per tutte e tutti, a dirlo il segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Controradio si stringe attorno ai familiari, agli affetti, a tutta la CGIL Toscana. Un interlocutore sempre disponibile al confronto, all'analisi, alla dialettica, e sempre dalla parte dei diritti e della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici. Una perdita anche per il mondo dell'informazione. Veniamo allo scudo verde, che può essere utile a migliorare la mobilità e l'equilibrio ambientale di tutta la città metropolitana, a patto che sia utilizzato come strumento per analizzare e orientare il traffico a supporto delle necessarie scelte infrastrutturali. Per questo la domanda da farsi subito è: cosa deve diventare da qui ai prossimi anni? A dirlo sono i coordinatori della Commissione Ambiente ed Energia, della Commissione Trasporti dell'Ordine degli Ingegneri di Firenze, che commentano così il provvedimento che sarà operativo, lo ricordiamo, da aprile 2025. A questo e alle segnalazioni dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici ha risposto questa mattina l'assessore alla mobilità e all'ambiente di Firenze, Andrea Giorgio, nei nostri studi.
Sono regole che valgono da 17 anni più o meno e che valgono per tutti. Lo scudo verde servirà a due cose: uno, a controllare il rispetto di queste regole, che fondamentalmente bloccano l'accesso in città agli Euro 0 e gli Euro 1, che sono macchine di decine di anni fa e che sono vietate in città da quasi 20 anni. L'altra cosa che farà lo scudo verde sarà controllare che i bus turistici che entrano in città paghino il biglietto, perché secondo le stime che abbiamo fatte attraverso i controlli della polizia municipale, tantissimi non lo pagano. Il che vorrà dire che lo scudo servirà a migliorare la qualità dell'aria che i fiorentini, ma anche quelli che da fuori vengono a studiare o a lavorare a Firenze, respirano, e a far rispettare le regole a un settore dove sono un po' troppi furbetti, quelli dei bus turistici. Come promesso, perché l'avevamo promesso, non ci sarà nessun pedaggio per chi viene a Firenze da fuori Firenze, e non ci sarà alcun divieto ulteriore a quelli in vigore da 17 anni, fino a che non sarà almeno completato tutto il sistema della tranvia. È evidente che a un certo punto, d'accordo con i comuni della città metropolitana, ma nei prossimi anni, come si è fatto negli anni passati, come quando si introdussero i divieti che adesso controlleremo con lo scudo, può essere che si arriverà a non permettere l'accesso magari anche agli Euro 2, okay, che sono macchine di 25 anni fa, ma è un percorso che si farà via via, che metteremo in atto le nuove tranvie e in maniera concertata con tutti i sindaci.
La cronaca è quella di un omicidio stradale, l'ipotesi investigativa sulla quale stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Volterra per la morte di Fabiola Capresi, la donna di 57 anni trovata morta a Monte Scudaio in un fosso lungo la provinciale dei Tre Comuni nel Pisano. Il corpo della vittima è stato trasferito all'Istituto di Medicina Legale di Livorno, dove sarà eseguita l'autopsia. Il tratto di strada in cui è stato trovato il cadavere, avvistato da un passante, non è coperto da telecamere di videosorveglianza, ma gli inquirenti hanno rinvenuto sull'asfalto alcuni pezzi piuttosto piccoli della scocca di un'auto. Da qui appunto l'ipotesi di omicidio stradale. Un appello è stato rivolto a chi era alla guida dell'auto che ha travolto e ucciso la donna affinché si costituisca. A farlo è lo stesso sindaco di Monte Scudaio, Loris Caprai. Il testo unico del turismo come strumento per regolare una volta per tutte la questione affitti brevi. Riformato, arriverà venerdì in Consiglio regionale e prevede più poteri ai sindaci per la loro regolamentazione. Un colpo di coda al governo che non accenna a varare misure ad hoc. Insorgono intanto i proprietari delle residenze private e anche Fratelli d'Italia, che parla di una legge liberticida. I particolari da Sandra Salvato.
Turisti, gioie e dolori. Per governare l'accesso selvaggio dei visitatori, un fenomeno che ha ormai stravolto le città in senso economico, sociale e ambientale, la Regione Toscana ha lavorato alla riforma del testo unico sul turismo ed entro fine settimana lo passerà al Consiglio per l'approvazione definitiva. Dopo il due di picche del governo, che a parte il contentino riservato a Venezia dice niente leggi speciali, in quel del G7 fiorentino Santanchè domandò retoricamente per fare che cosa, arriva la stretta della nostra istituzione che viaggia spedita verso la concessione di più poteri ai sindaci dei 9 capoluoghi di provincia oltre a Viareggio ed esclusa Pistoia, affinché possano lavorare limitandoli sugli affitti brevi causa ed effetto dell'overtourism. Una legge naturalmente non retroattiva che ha visto un pacchetto di emendamenti da parte di PD e 5 Stelle elaborati fianco a fianco con associazioni di categorie e sindacati e che punta, spiega il capogruppo PD Vincenzo Ceccarelli, a preservare il tessuto sociale adeguando le misure sulla distribuzione e sulla reale capacità ricettiva delle città, così come delle strutture alberghiere ed extraalberghiere. Esulta la sindaca di Firenze Sara Funaro, che in attesa dell'udienza di merito a maggio sui ricorsi al TAR parla di uno strumento fondamentale che permetterà di fare più cose, ad esempio fissare il numero ospiti per metro quadrato, il numero di notti e anche le autorizzazioni per singolo soggetto. Un giubilo che non sarà senza conseguenze, vista l'annunciata battaglia da parte di property manager e gli umori contrari delle opposizioni. Un braccio di ferro che terrà conto anche dei dati, visto che secondo un'indagine le presenze dei turisti sono cresciute del 2,2% nell'anno in corso rispetto a quello precedente, anche se calano le prenotazioni per le festività di quasi il 2%. Sono gli effetti dell'incertezza, spiega il governatore Giani, che sta caratterizzando l'economia mondiale.
Fino al 9 marzo nel Salone dei 500 si terrà la mostra La Sala Grande Giorgio Vasari per Cosimo I de' Medici, a 450 anni dalla scomparsa di queste due figure fondanti della storia fiorentina. La mostra, promossa dall'Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale in rapporti con l'UNESCO, del Comune e dalla Fondazione Muse, offre l'occasione di approfondire la storia della Sala Grande, esito fra i più alti del rapporto fra il duca committente e il Vasari. Sentiamo i due curatori, Valentina Zucchi e Carlo Francini, intervistati da Viola Giacalone.
Ci sono tanti episodi interessanti che permettono appunto di ripercorrere anche i rapporti, le relazioni e i ruoli tra committenti e artisti. Tra questi, per esempio, abbiamo in esposizione una lettera di Cosimo che, come dire, approva la prima idea di progetto, ma sottolinea alcune possibili variazioni. Tra queste, l'idea di non essere affiancato dai suoi consiglieri, ma di essere affiancato dalle sue virtù. O ancora un'altra importante variazione, quella che vede nel centro del soffitto non Firenze in gloria, ma Cosimo in gloria.
No, in questo salone c'è la storia della città e quindi si incarna perfettamente con l'idea poi del duca di voler rappresentare in una sala di queste dimensioni tutto un po' gli eventi più importanti della storia della città. Noi al centro del soffitto troviamo la storia di Firenze, la fondazione e tutti gli eventi almeno fino allora più importanti. Dopodiché si va a andare sul pesante, nel senso che si decide che questo sarà una sala che rappresenterà il potere dello Stato fiorentino e quindi verranno rappresentate le guerre contro Pisa in particolare e poi soprattutto contro Siena, che vedono proprio il duca Cosimo protagonista. La mostra nasce con l'occasione dei 450 anni della morte di Giorgio Vasari e della morte di Cosimo I, quindi uniti anche da questo punto di vista saranno come dico io, una coppia formidabile fra committente e artista. Soprattutto Vasari rappresenterà e sarà in grado di dare concretezza a tutte le ambizioni di Cosimo. Cosimo ovviamente lo farà da un punto di vista politico. Vasari lo aiuterà a rappresentare queste ambizioni che ancora oggi noi vediamo.
Un'ultima notizia che riguarda la viabilità ma anche la cronaca per un incidente che si è verificato questa mattina sulla Fipili. I vigili del fuoco di Firenze e di Empoli stanno intervenendo nel tratto al chilometro 7300 tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina direzione Livorno per un incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo pesante che bloccava completamente tutta la carreggiata in direzione Livorno. I vigili del fuoco sono giunti nella direttrice di Firenze dove è stata istituita la riduzione della carreggiata ad una corsia per consentire il posizionamento dei mezzi di soccorso. Dopo un'importante operazione effettuata con divaricatore e cesoie hanno estratto il conducente, un uomo rimasto incastrato all'interno della cabina guida e consegnato al personale sanitario. Nello scontro sono state abbattute le barriere fonoassorbenti a margine della carreggiata, forti ripercussioni evidentemente sulla viabilità della strada di grande comunicazione e della viabilità ordinaria della zona. Questo per quanto riguarda la Fipili, mentre per quanto riguarda le previsioni del tempo, uno sguardo al peggioramento che si sta sviluppando a partire da oggi, ma in particolar modo per domani sulla Toscana, quando il cielo sarà molto nuvoloso coperto con precipitazioni sparse, nel pomeriggio sera anche sulla costa e sul Grossetano, venti moderati forti da sud sull'arcipelago, i mari saranno mossi, le temperature in lieve aumento. E ci arriva in tempo reale la foto di una tessera del Controradio Club da Andrea che ci scrive: vorrei ringraziare voi per il magnifico lavoro che svolgete, questo ci dà modo di ricordare che siamo in campagna di tesseramento, dunque sottoscrivete la tessera al Controradio Club, aiutate e sostenete la vostra radio. Se non potete farlo venendo qui in orario d'ufficio oppure nella radio aperta di sabato prossimo, il sito di riferimento per attivare l'abbonamento 2025 è www.controradioclub.it. 13 passate da 2 minuti, subito la linea al City Lights dalla redazione, l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.